In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della grazia e della pace di Dio Padre, che è Gesù Cristo, per opera dello Spirito Santo in Maria, nostro Salvatore, nostro fratello e nostro Redentore. Non ci sono motivi di gioia in quest'ultimo periodo per la nostra umanità. Tutt'altro, motivi di mestizia, di afflizione e di angoscia prendono il cuore di ogni uomo. Non soltanto ci sono situazioni personali, familiari, comunitarie che ci affliggono, ma notiamo come sembra che l'umanità stia conoscendo un periodo di autodistruzione, con il prevalere della violenza, dell'orgoglio, dell'incapacità di dialogare e di aprirsi al vero bene che sta nella comunione e nella fraternità tra gli uomini. Un tempo buio sembra che l'uomo stia vivendo e stia attraversando, e tutti quanti noi, in un certo senso, sentiamo il grigiore di questo periodo, l'angoscia che interiormente ci divora, questa tristezza che è diventata quasi la nostra seconda pelle. Siamo diffidenti, insicuri, brancoliamo nel buio, cercando la luce, ma senza riuscire a fidarci completamente delle persone che ci sono accanto, quanto anche di Dio, che pur chiamiamo nostro Redentore, nostro Padre, la sorgente della nostra consolazione. Ed è in questo periodo di angoscia e di frustrazione, di tristezza e di sofferenza, che si incunea la solennità odierna, la contemplazione del mistero di Maria, Vergine Immacolata, tutta bella, tutta pura. È proprio il riflettere sulla sua bellezza, che ridonda quella di Cristo Signore, il volgere lo sguardo verso di lei, circondata dalla luce divina del Verbo. Tenere fisso l'occhio del nostro cuore, sul suo cuore, tutto puro, tutto cesellato dalla grazia dello Spirito, intessuto dalla parola della Scrittura, riverberante di grazia per l'esperienza continua della presenza di Dio nella sua vita, proprio guardando a lei sorge la possibilità di un'era di fraternità e di pace. Sì, carissimi fratelli e sorelle, guardando a Maria noi ci rendiamo conto che Dio non sta a guardare il mistero del male che noi costruiamo. Dio non sta lì a contemplare i muri della discordia e della divisione che noi edifichiamo. Dio non distoglie il suo sguardo dal male delle nostre mani che al pari di quelle di Caino si alzano contro la vita di Abele. Dio non chiude il suo orecchio al grido di oppressione e di sofferenza del popolo che grida verso di lui per ottenere giustizia, come la vedova del Vangelo. Dio è completamente proteso verso di noi. Si mostra così come un giorno a Mosè, operatore di prodigi, con il suo braccio potente, con la sua destra possente, con il suo occhio che scruta le nazioni, con il suo cuore proteso a realizzare i desideri di bene che dalla fondazione del mondo, quando egli ci ha pensati santi e immacolati al suo cospetto nell'amore, ha impresso nel nostro cuore ad immagine dei desideri belli che sono nel cuore del suo diletto figlio Gesù Cristo. Sì, quel Dio che a Mosè disse: ho guardato l'afflizione del mio popolo, ho ascoltato il grido che sale dalla schiavitù, sono sceso a liberare il mio popolo e a condurlo verso una terra grande e spaziosa, dell'Amorreo e dell'Eveo, del Jebuseo, una terra dove scorre latte e miele. È quello stesso Dio che interviene nella nostra vita, mai stanco di essere il Dio con noi, di limitare il male, di abbattere i muri del nostro orgoglio, le muraglie del nostro egoismo, di sbaragliare la violenza che noi gratuitamente ci doniamo per instaurare tra noi ed in noi il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Ma come interviene Dio, carissimi? Se la liturgia della scorsa domenica con il profeta Isaia ci faceva ricordare come Dio è nostro Padre, è nostro Salvatore, è nostro Redentore, e ce lo faceva invocare quasi scendendo a battaglia con Lui, provocandolo: se tu squarciassi i cieli. Se lo abbiamo così ascoltato, questo inno profetico, noi dobbiamo dire che il Signore ci ascolta, ma interviene con calma, realizza il suo progetto diversamente da come noi vorremmo, abituati ad essere divorati dalla fretta, di fare tutto e subito, dalla noia di vedere che il male sembra prevalere e il bene invece sia continuamente messo in scacco dal mistero della cattiveria e della violenza. Carissimi fratelli e sorelle, questa è la potenza della divina misericordia, il braccio di Dio che limita il male, il suo cuore che vince la cattiveria, la sua cura e predilezione che interviene continuamente, ma non tanto, non solo per risolvere i problemi attuali che ci affliggono, quanto invece per aprirci la terra promessa della fraternità e della gioia e della pace.
Ma Dio ha bisogno di mani accoglienti, di cuori docili, di occhi penetranti, di menti che sanno sognare. Dio ha bisogno di lineamenti mai contratti, che non irridiscono dinanzi al male. Dio ha bisogno di persone che si mettono in gioco per la causa del regno. Dio ha bisogno di uomini e donne che responsabilmente vivono nella totalità dell'offerta la loro impresa eroica di partecipare alla battaglia del bene contro il male, per arginarlo, per contenerlo, per vincerlo in se stessi con la stessa dinamica della croce di Cristo crocifisso e risorto. Per questo noi, carissimi, celebriamo la solennità dell'Immacolata Concezione, perché è come se Dio volesse dire: io ho bisogno di te, così come ho avuto bisogno di Maria. Il male non può vincere se tu collabori con me alla vittoria del bene. Il mio figlio diletto, Gesù Cristo, nascerà in questa umanità attraverso di te, se l'eccomi della Vergine fiorirà sulle tue labbra, segno della docilità di quel cuore che si lascia totalmente abitare dallo Spirito Santo. La festa di oggi, carissimi, ci porta a guardare Maria come colei che ha saputo librarsi al vento dello Spirito, farsi portare dalla totalità della parola, abitare dal suo sogno, portare dalle sue parole, spingere dai suoi desideri. E in Maria noi vediamo realizzata splendidamente l'immagine della discepola di Cristo, di ciò che la Chiesa deve essere oggi e sempre, di quello che noi siamo chiamati a realizzare, docilmente abbandonati alla potenza dello Spirito Santo. Per questo la liturgia ci fa dire che, contemplando Maria, siamo attratti dalla sua bellezza, sedotti dal profumo della sua santità, circondati dal mistero della sua luce. Dobbiamo entrare, carissimi fratelli e sorelle, nel mistero di questa creatura bella fra tutte le creature, che echeggia della parola di Cristo Salvatore, che è piena della grazia della Pasqua del Redentore. Dobbiamo guardare a Maria così come ci venne presentata nei Vangeli, per accogliere il segreto del suo eccomi, perché questa nostra umanità conosca un'era di fraternità, di gioia e di pace. La liturgia ci propone proprio l'itinerario di Maria: da una parte il sogno di Dio sull'umanità, lo abbiamo ascoltato nelle parole di Paolo. Dio vuole che tutti gli uomini siano lode della sua gloria, che siano rinnovellati dalla grazia del suo amore, che siano rapiti dalla potenza della sua bontà, che vivano della sua stessa vita. E nella prima lettura il mistero del male ci ha presentato quella dimensione che viviamo continuamente. Siamo sedotti dal peccato, sospinti dalla voce di Satana, oppressi dai suoi raggiri, circondati dalle sue moine, illusi dalle sue parole, condotti per mano dal suo volere la nostra distruzione, fingendosi nostro amico. Ma è bello, in questa pagina del capitolo terzo del libro della Genesi, ben definito protovangelo, è bello e consolante vedere che questo Dio, capace di scrutare il cuore di quell'uomo che ha allungato la sua mano per mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ha in sé ira, non ha rimpianto per aver creato l'uomo a sua immagine, ma immediatamente dopo aver donato la possibilità all'uomo di vedere le conseguenze nefaste della sua scelta sbagliata, immediatamente sogna. Sì, carissimi fratelli e sorelle, il nostro male non riuscirà mai affermare Dio dal sognare, dal desiderare il nostro bene, dal realizzarlo continuamente. La corsa dell'amore di Cristo, la corsa dell'amore del Padre, la corsa dello Spirito Santo non può essere minimamente bloccata dai nostri raggiri, dal nostro cadere nelle maglie del demonio, dalla nostra incapacità a realizzare il bene che Dio ha impresso nel nostro cuore. No, Dio non si lascia circondare, accerchiare e spugnare nel mistero della sua santità da noi creature piccole e deboli, incapaci di desiderare il bene e di realizzarlo con le nostre forze. Immediatamente Dio dà sfogo alla potenza del suo amore che si veste di misericordia, di quella bontà che diventa già dagli inizi redenzione e salvezza per l'umanità che conoscerà da quel momento un'era di tristezza e di angoscia. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Immediatamente Dio sogna Maria, la vagheggia, la desidera, la vuole, la pretende da se stesso e dalla sua bontà. Nel momento in cui noi operiamo il male, carissimi, Dio è sempre pronto a pronunciare parole di benedizione e di bene. Noi siamo sempre capaci a rendere male per male, invidia per invidia, egoismo per egoismo, sempre pan per focaccia, ma Dio no. Quando noi pronunciamo benedizione, Lui continua a benedirci. Quando noi operiamo il male, Lui continua a riversare in noi la potenza dello Spirito che tutto rinnova. Quando guardiamo il fratello con invidia per ucciderlo, egli invece ci guarda e ci dà quel contrassegno di bene che ci accompagnerà perché il male non prevalga nella nostra vita, proprio come nel caso di Caino. E in questo modo Dio sogna. È assurdo, è paradossale, è da impazzire riuscire a comprendere questo Dio che continua a sognare, che non si scoraggia perché non vuole scoraggiarsi e non può scoraggiarsi, perché io sono Dio, non uomo. Non verrò nell'ardore della mia ira, ma nella potenza della mia misericordia. E Dio sogna, Dio desidera, Dio si crea questa donna, tutta santa, tutta bella. Ha bisogno di un eccomi che Adamo ed Eva non gli hanno voluto prestare. Ha bisogno di una disponibilità che i progenitori non hanno saputo offrire. Ha bisogno di un'incondizionata terra docile perché il suo verbo si possa incarnare e possa essere il nostro fratello, il nostro maestro, colui che riallaccia il dialogo con il Padre e ci riconduce nella terra bella del paradiso perduto. Ma questa donna non soltanto ci dà la possibilità di abitare il giardino di Eden, ci dà molto di più, ci dà il figlio eterno del Padre. Gesù Cristo, colui che è il più bello tra i figli dell'uomo e fonde grazia dalle sue labbra, misericordia dal suo cuore, compassione dalle sue parole, bontà dal suo sguardo, che fa fiorire la vita con il tatto della sua mano, con il suo passaggio semina la letizia e la concordia. Questo fa Maria, ci dà la possibilità di sognare un'era nuova di fraternità e di gioia, dà a Dio la possibilità di continuare a sognare, perché ogni uomo abbia in Cristo la vita e l'abbia in abbondanza. E così, se in Gesù Cristo il Padre ha quel figlio totalmente obbediente alla sua volontà, in Maria il Padre trova quella creatura totalmente conformata alla grazia della Pasqua del Salvatore del mondo, che è il suo figlio Gesù. In Maria abbiamo l'eccomi, abbiamo la docilità, la disponibilità, la capacità di farsi prendere, portare, condurre, lì dove non sa, perché questa è la fede, andare dove il Signore sa e dove noi non sappiamo. Questo riesce a fare Maria e questo conduce Maria ad essere madre di Cristo e madre di noi, poveri peccatori. Se riuscissimo, carissimi fratelli e sorelle, in un attimo soltanto ad entrare nel desiderio del Padre di voler limitare la nostra cattiveria. Anche noi riusciremmo a limitare il male delle nostre azioni, quelle mani che grondano di sangue per l'uccisione continua, almeno nel desiderio di coloro che ci stanno accanto e che non realizzano il bene secondo noi. Se riuscissimo ad entrare in quella promessa di Dio che sempre promette benedizione e grazia, io porrò in amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, ella ti schiaccerà il capo e tu le insiederai il calcagno. Questo sogna Maria, che ci sia un questo sogna il Padre, che ci sia una donna che sogni con lui, che riesce a schiacciare quel serpente, che riesce a combattere quel nemico infernale, ma non per la sua forza, ma per la forza di Cristo Signore e Salvatore. E cosa avviene, carissimi fratelli e sorelle, in quel momento, nell'eternità di Dio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito pensano a Maria. E nel momento in cui Dio pensa, Dio ama, Dio è fonte grazia. Dio non è capace di pensarti senza amarti. Dio non è capace di riflettere su di te senza effondere la grazia. Nel momento in cui Dio pensa a te, ti ha afferrata con il suo amore, ti ha effuso nel cuore la potenza della tua misericordia e tu appartieni a Lui da sempre e per sempre. Questo è quello che fa Dio quando pensa: ricrea, purifica, santifica, rinovella e rende belle tutte quante le cose che il suo solo pensiero tocca, crea e fa esistere. E in quel momento Maria, pensata, è stata amata, amata, è stata preservata dal peccato, preservata dal peccato è stata orientata a vivere nel discepolato costante, l'amicizia con Cristo Salvatore. Adamo ed Eva non vogliono e non possono parlare con Dio, interrompono il dialogo con la Trinità. Ma Maria invece, irrorata dalla grazia della Pasqua del Redentore, impara a parlare, impara a dialogare. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è ciò che Dio si aspetta da tutti quanti noi. Che la Pasqua ci spinga ad essere uomini e donne di dialogo, che costruiscono ponti di fraternità e di pace. La grazia di Cristo Signore è fusa in noi dai sacramenti che la Chiesa dispensa continuamente, ci porta ad essere costruttori di umanità, esperti di fraternità, a mettere la nostra vita spendendola sull'altare del mondo, ad ammortizzare nel nostro cuore, nella nostra mente, il male che vediamo e che ascoltiamo, a non rispondere alla cattiveria, ad essere in tutto conformi a Cristo Signore. Quello che lo Spirito Santo fa in noi per la relazione con la Pasqua di Gesù, che ha scandito 2000 anni fa la storia della Palestina e ha riempito l'intero universo della potenza del Vangelo, è ciò che avviene in Maria nel momento stesso in cui è stata concepita. C'è la grazia del pensare e dell'amore, del volere, del salvare, del redimere e dell'abbellire in quel momento dell'immacolato concepimento, che è proprio immacolato, viene riversata in Maria. E Maria diventa bella, ma in quel momento Maria non è sola, ma scopre in quel momento, in quell'attimo, in quelle cellule che si muovono e che sembra che corrano nel seno di Sant'Anna, in quel momento Maria conosce la comunione con Cristo Salvatore. Non c'è un attimo della vita di Maria che lei sia stata sola senza Gesù Cristo. Nessun attimo, nessun frangente della sua esistenza. Maria vive sempre afferrata dalla Pasqua di Cristo Salvatore. È come se Maria fosse inchiodata sullo stesso regno, se fosse irrorata del medesimo suo sangue, che fosse placida agnella unita a Cristo agnello che toglie il peccato del mondo. Noi conosciamo la solitudine, noi conosciamo l'angoscia, noi conosciamo la paura, per tutto quello che ci capita nella vita. Maria no, da sempre, in quel momento di profonda inconsapevolezza che abbiamo tutti quanti trascorso nel momento in cui siamo stati concepiti. Da sempre Maria ha conosciuto la comunione, ha conosciuto l'amore, ha conosciuto la bellezza che vince il male e l'orrore, così come ha conosciuto e ha sperimentato la vittoria sul bene, che non è se non dono, puro dono della grazia di Dio. E quelle cellule si sono lasciate plasmare. Maria è allora che ha iniziato ad essere tutta bella e tutta pura. È incominciato allora il cammino del discepolato, prima ancora che Cristo nascesse, prima ancora che la predicazione del Verbo venisse portata avanti, prima ancora che la Pasqua diventasse sorgente di salvezza per l'intera umanità. Maria già conosce il suo Figlio, già si sente amata, già si sente partecipe della luce del risorto. Quello noi celebriamo, questo noi confessiamo, ma non per lei, per noi. Questo deve essere chiaro, carissimi fratelli e sorelle, perché Maria non fa questo soltanto per sé, lo fa per noi, lo fa per la salvezza del mondo. L'eccomi di Maria ha questo di bello, la capacità di non pensare a sé, ma di pensare sempre agli altri. Nel brano del Vangelo noi vediamo, scritto nel tempo, la pagina dell'eternità di Dio, che il Signore, dalla fondazione del mondo, ha pensato per Maria. Ecco allora il dialogo, questo Gabriele che entra nella casa di Maria, promessa sposa di Giuseppe, e riempie di luce la sua casa. Maria non ha bisogno, non ha bisogno che il suo cuore venga riempito di luce, venga riempito dalla parola dell'angelo. No, no, il suo cuore è già pieno di luce, è già ridondante della parola della scrittura. L'angelo fa diventare consapevole Maria della bellezza e della grazia da sempre profusa dalla Trinità in lei. Gabriele accompagna Maria a fare dei passi in avanti sul cammino del bene. Gli dà la possibilità di rendere palesi i sogni di Dio perché lei li afferri e Maria subito li prende. Come siamo distanti noi da Maria. Ci stacchiamo così difficilmente dai nostri sogni e dai nostri desideri che camminare nella fede dietro Gesù Cristo è sempre una grande fatica, è una morte continua. Maria no, Maria sogna, si lascia prendere, portare. Quella parola dell'angelo la determina, la riempie, fa diventare chiaro in Maria quella grazia che lei da sempre ha avuto e di cui non ha conosciuto il segreto. Ora finalmente Maria sa la sua bellezza, la sua grazia, quella voce che continuamente l'accompagna, quella comunione e quell'amicizia che da sempre la sta determinando, ora ha un nome, e questo nome è Gesù, che diverrà figlio dell'uomo attraverso il suo eccomi. Carissimi, soltanto chi si fida di Dio e dello Spirito Santo riesce ad attraversare questo mondo senza vivere l'angoscia e la tristezza. Soltanto coloro che, come Maria, si lasciano incantare dallo Spirito Santo, abitare dalla sua grazia, riescono a non farsi vincere dalla cattiveria e dall'orgoglio. Questo Dio vuole per ciascuno di noi. Chiede la tua collaborazione, chiede il tuo aiuto, chiede il tuo eccomi, come quello di Maria. È vero, la bellezza di Maria noi non l'abbiamo conosciuta, ed era bene che non la conoscessimo dal momento che abbiamo ruoli diversi nella grande compagine del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ma possiamo essere ora belli come Maria, pur nella fragilità della nostra condizione, anche continuamente attanagliati dal mistero del male. È possibile essere belli della bellezza di Cristo, è possibile dire eccomi a Dio e al bene combattendo contro il male, è possibile vincere la cattiveria in noi e negli altri, è possibile sognare un'era di fraternità e di pace. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere a Maria, di essere discepoli del Cristo Signore,
di entrare nel suo cuore, di essere imporporati del suo sangue, purificati dalla sua acqua, rinnovellati dalla luce della sua Pasqua. Chiediamo, carissimi, a Maria questo miracolo, il miracolo di credere che il bene è più grande del male, il miracolo di confessare che Cristo Signore è la nostra pace, venuto ad abbattere i muri di divisione, credere anche dinanzi a tanta violenza che è possibile ed è necessario vivere per la causa del Regno. Siamo chiamati a vivere e a confessare che nulla è impossibile a Dio e a coloro che si lasciano portare dalla sua grazia. Nel tuo cuore, o Maria, mettiamo l'umanità stanca e sfinita dai dolori della guerra, dalla prevaricazione dell'orgoglio, dagli orrori della violenza e della morte. Nel tuo cuore mettiamo le angosce e le sofferenze della nostra vita, i nostri dubbi, le nostre speranze, le nostre incertezze. Nel tuo cuore immacolato mettiamo il cuore nostro, fatto di ribellioni e di continui rifiuti alla grazia, plasmato dal peccato e dalla voce del demonio. E sappiamo che nel tuo cuore c'è posto per noi, per la preghiera per noi, perché tu sei madre nostra, madre di noi poveri peccatori. Sei nostro rifugio, sei la nostra speranza, sei l'ancora della nostra salvezza. A te domandiamo la grazia dell'unione con Cristo, la docilità alla parola del Verbo che in te si è fatto carne. La luce radiosa del risorto domandiamo per noi e per le nostre famiglie. La bellezza di camminare con Cristo e di correre sulla via del Vangelo come ha insegnato agli Apostoli, chiediamo per la Chiesa, per ogni cristiano, per ogni tuo figlio. Ogni uomo, o Maria, conosca un'era di fraternità e di pace perché nulla è impossibile a Dio. Ogni uomo, attraverso le strade che la provvidenza ha deciso e pensato e ed amato, possa pronunciare il suo eccomi. Ogni uomo, nella Pasqua di Cristo, possa conoscere la novità della vita, la bellezza dell'esistenza, la grazia della pace. E un giorno, o Madre, tutta splendore, tutta bellezza, tutto calore d'affetto, di compassione e di misericordia verso di noi, attendici sull'uscio dell'eternità e conducici per mano a perderci nel cuore amante del Dio Trinità. Amen.